Persone che ricevevano guarigione, parole profetiche. E quello che il Signore ha messo nel mio cuore è di organizzare proprio questi 2 giorni per ministrare e per pregare per le persone, sia dal punto di vista proprio di guarigione che a livello profetico, di parola profetica, di ministrazione profetica. E il Signore mi ha dato molto chiaro un'immagine, so quello che Dio farà, quindi ho voluto condividerla con loro prima di condividerla pubblicamente, perché è importante anche avere consiglio e approvazione da persone che veramente amano la volontà di Dio, amano il regno di Dio. Quindi, per quanti saranno presenti, 16 e 17 dicembre saremo, Dio volendo, in questo luogo per avere 2 giorni ripieni della presenza di Dio, dove staremo. Il desiderio e la visione che il Signore mi dava proprio che ogni persona riceveva una parola da parte di Dio, ogni singola persona con ministrazione profetica, con parole profetiche. E voglio ringraziare anche Dio che stasera c'è qui il mio amico Giuseppe, che viene da Napoli, dove il Signore proprio lo usa anche per questo in maniera particolare, per ministrare in maniera profetica. Come ti chiami tu? Stefani, il Signore mi faceva sentire una cosa per te, per questa sera. Il Signore mi faceva sentire che non devi preoccuparti per quello che ancora non è arrivato. Non devi preoccuparti per quella cosa che stai chiedendo, per quella cosa che è nel tuo cuore, per quella cosa che tu stai chiedendo in maniera particolare, quella cosa che è nel tuo cuore, perché il Signore sta arrivando il momento in cui il Signore ti darà quello che è il tuo desiderio, quello che è il desiderio del tuo cuore, quella cosa particolare che tu hai, che stai aspettando. E non chiederti il perché non arriva ancora, sappi che Dio ascolta quello che tu chiedi, e quindi Dio è all'opera in quello che tu gli hai chiesto. Amen. Alleluia. Giuseppe, vieni, vieni a salutare, vieni a dire qualcosa, anche quello che si è messo nel tuo cuore.
Salve a tutti,
Avvicina il microfono.
salve a tutti, mi chiamo Giuseppe, come ho detto, vengo dalla provincia di Napoli, Boscoriane, e per me è un onore
Cioè, stai un po' triste per ieri sera.
Io no.
Abbiamo pregato poco. Ci
Mio figlio
siamo.
sta a Taverna Nuova.
Eh?
A Taverna Nuova sta.
Taverna Nuova, Caserta. Io lavoro a Caserta. Ah sì, scusami, è zona di Napoli, non ci sono mai stato, c'è un bel centro là, ci sono mai stato. Comunque abbiamo sottovalutato la partita di ieri, quindi abbiamo pregato un po' per scherzare. Comunque, gloria a Dio, sono veramente contento, felice di essere qui. Mentre stavo seduto e cercavamo la faccia di Dio, quello che il Signore mi ha dato personalmente è che Lecce, la provincia di Lecce, è negli occhi, nel cuore e negli occhi di Dio. E quello che sentivo da parte di Dio è che lo Spirito Santo stesso vuole manifestarsi. La persona dello Spirito Santo vuole manifestarsi in questo paese, a Lecce, nelle province di Lecce. Non so perché in questo modo, ma so che Dio vuole fare questo. Quello che poi sentivo in modo forte, a conferma di quello che Corrado diceva prima, anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Ieri ero seduto e Dio mi parlava con questi versi. E quello che voglio dirvi, e poi voglio dire a una persona in particolare, e dopo gli dirò alla persona in particolare, benedici il Signore per tutto quello che lui ti ha dato. La stessa cosa che Corrado diceva prima, il Signore mi diceva seduto a posto, benedici il Signore per quello che lui ti ha dato e guarda su quello che lui ti ha dato, per non guardare su quello che non ti ha dato. E affinché tu possa sottomettere la tua vita alla volontà di Dio. Perché Dio ti ha dato, Dio ci ha dato tanto. a me ci dà sempre, a me è così. Ma se noi guardiamo quello che il Signore ci ha dato e non quello che non ci ha dato, incominciamo anche a dire Signore grazie e a sottomettere la nostra vita alla sua volontà. Sottometti la tua vita alla volontà di Dio, quello che Dio ti sta chiedendo in questo tempo. Amen. E voglio ringraziarvi e salutarvi nell'amore del Signore.
Alleluia. Se avete la vostra Bibbia potete potete seguirmi nel libro di Giobbe. Quanti conoscono la storia di Giobbe?
Io vorrei conoscerla. Mm?
Quanti conoscono la storia sanno che Giobbe era l'uomo più ricco del paese, l'uomo più saggio del paese? E Dio lo reputava l'uomo più integro del paese. E arrivò il momento in cui, dice la Bibbia, che Satana, intanto benvenuti anche a voi che siete arrivati, non abbiamo avuto modo di salutarvi, dove venite?
Lecce.
Da Lecce, benvenuti, benvenuti. E dice la scrittura al capitolo 1 e poi anche al capitolo 2, che Satana cercò di mettere alla prova la vita di Giobbe. Sappiamo la storia, a chi conosce faccio un sunto molto breve. Arrivato a un certo punto gli arrivarono delle notizie che i suoi figli morirono, tutti quanti. Erano tutti insieme, stavano festeggiando, e arrivato a un certo punto ci fu un vento che fece crollare la casa e i suoi figli morirono tutti quanti. In quello stesso giorno lui perse pure tutti i suoi armenti, tutti i suoi greggi, e praticamente si ritrovò dall'essere l'uomo più ricco ad essere una persona praticamente nulla tenente. L'unica cosa che gli rimase era la moglie. E con la moglie ebbe anche qualche problema, perché la moglie andò in una sorta di crisi depressiva, oggi la potremmo definire. Però voglio leggervi quelle che furono le parole di Giobbe, perché stasera il Signore mi fa sentire che sta arrivando il tempo per diversi di voi di passare dalla tradizione alla rivelazione. Noi molto spesso, mi includo chiaramente anche me stesso in questo processo, abbiamo bisogno di comprendere che non possiamo servire Dio o seguire Dio tramite una tradizione, ma che dobbiamo seguire Dio e servire Dio per rivelazione.
Amen.
Dio si rivela. Dio non ti dice una cosa e quella cosa rimane per anni, anni, anni. Dio continua a parlare al tuo cuore, Dio continua a rivelarsi al nostro cuore. Ed è importante che noi comprendiamo che a volte rimaniamo bloccati su certe cose che noi pensavamo di Dio, ma Dio si rivela nelle nostre vite e noi impariamo a conoscerlo anche in maniera nuova, non perché Dio si rinnova, non perché Dio cambia, ma perché noi cambiamo.
Amen.
Gesù un giorno disse: avrei tante cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà lo Spirito Santo, egli vi dirà tutto quello che ha udito. Quindi non è Dio che cambia, è la nostra capacità di conoscerlo che cambia. Ed è importante che noi rimaniamo aperti all'opera dello Spirito Santo, a dove Lui vuole guidarci, a quello che Lui vuole farci fare, lì dove vuole condurci, lì a quello che Lui vuole rivelarci. Dio non è in una tradizione, Dio è rivelazione pura, costante e continua nella nostra vita.
Ma quando la perfezione sarà venuta, quello che sono in parte sarà pulito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. E Dio continua.
Esatto. Quindi ciò che noi conosciamo di più di Dio non è perché Dio cambia, ma perché noi abbiamo la capacità di comprendere meglio. Ad un bambino non puoi parlare come ad un adulto. Man mano che cresce gli spiegherai la vita, non perché la vita cambia, ma è la sua capacità di ricezione e di comprensione che cambia. Quindi vogliamo che Dio ci porti avanti, sì o no?
Sì.
Vogliamo crescere nelle vie del Signore?
Sì.
Allora dobbiamo rimanere aperti all'ascolto della voce dello Spirito Santo nella nostra vita e non rimanere bloccati su certe tradizioni che magari non ci permettono di vivere la pienezza dello Spirito nella nostra vita. Perché vedete, quando noi viviamo di tradizioni, una delle caratteristiche del vivere una tradizione è che siamo sempre propensi a giudicare gli altri. Perché chi vive di tradizione non comprende chi non la pensa come lui. Allora lo giudica. Siccome non riusciamo a comprendere, giudichiamo. Ma se rimaniamo aperti alle cose dello Spirito, allora riusciremo magari non a comprendere, però sappiamo, comprendiamo una cosa fondamentale, che Dio si manifesta in tanti modi.
Amen.
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 Non c'è un modo unico. Dio non si serve soltanto di una categoria di persone. Hai capito, hai compreso che Dio può parlarti in mille modi? Dio non ti parla semplicemente perché qualcuno sta predicando. Dio ti parla attraverso la natura. Dio ti parla attraverso un film. Dio ti parla attraverso un bambino. Dio ti parla attraverso un cane. Dio ti parla attraverso un fiore. Dio ti parla attraverso una scena che tu vedi. Dio ha innumerevoli modi come parlare alla nostra vita. Dio non parla solo in un modo. Non perché Dio cambia, ma perché Dio è vario. Basta guardare la creazione e comprendiamo. Lui poteva creare il mondo in bianco e nero, perché ha fatti i colori? Perché vuole darti il gusto delle sfumature e la bellezza di questi colori che sono straordinari. Poteva fare le cose senza odore o senza sapore. E a volte quando entri in un campo fiorito c'è un'esplosione di odori. Quando entri in un ristorante c'è un'esplosione di sapori, che possono essere anche una tentazione. Da noi si dice sto mangiando soltanto con l'odore, no? Perché? Perché scatena una fantasia, e questa è la bellezza di come Dio a volte ci parla e comunica alla nostra vita. E guardate, la vita di Giobbe è molto, ci insegna qualche cosa stasera. Quando arriva la notizia a Giobbe che i suoi figli sono morti e che ha perso tutti i suoi averi, lui dice così. Voglio leggere da qualche verso prima. Egli stava ancora parlando quando giunse un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso venuto dal deserto ha investito i quattro angoli della casa, che è caduta sui giovani ed essi sono morti. Io solo sono scampato per venirtelo a dire. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello, si rase il capo, poi cadde a terra e adorò. E disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi tornerò. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. E in tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Aspettate prima di dire amen, perché stasera la vostra teologia sarà sconvolta. In Giobbe al capitolo 2 vediamo che Satana affonda la mano e dice: non solo voglio toccare quello che lui ha, ma voglio toccare anche il suo corpo. E dice qua al versetto 7: così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un corcio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie gli disse: rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori. Ma egli disse a lei: tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio abbiamo accettato il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? E in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Ora, quando noi leggiamo il libro di Giobbe, noi ci viene un brivido alla schiena e il nostro cuore non è tranquillo, non è sereno. Sapete perché? Perché molti, come l'avevo io questa idea, hanno la mentalità che Giobbe aveva. Arriva una benedizione, è Dio che la manda. Arriva una catastrofe, è Dio che la manda. Stiamo in salute, è Dio che mi dà la salute. Arriva la malattia, è Dio che mi ha tolto la salute. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Ora, in tutto questo noi comprendiamo il cuore che aveva Giobbe. Giobbe era un uomo dal cuore puro. Dice la Bibbia che lui non peccò e non attribuì a Dio alcuno di queste, alcuna ingiustizia. Eppure Giobbe diceva, l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Ora, è vero che Giobbe ha detto queste parole. Attenzione. Ma non era vero che l'Eterno aveva tolto. Perché se noi leggiamo il libro di Giobbe, ci rendiamo conto che Dio aveva dato, ma era il diavolo che aveva tolto. Dio aveva dato i figli, ma era il diavolo che aveva tolto i figli. Dio aveva dato la benedizione e il benessere a Giobbe, ma era il diavolo che aveva tolto il benessere a Giobbe. Vi ricordate una volta Gesù disse una frase? E con questa frase lui ha delineato il mondo spirituale una volta e per sempre. Gesù disse, Giovanni 10:10, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Amen. In un'altra parte, in Atti degli Apostoli, al capitolo 10, dal versetto 37 in poi, l'Apostolo Pietro stava predicando nella casa di Cornelio, il soldato, il centurione romano, e disse: tutti hanno sentito parlare della storia di Gesù di Nazareth, come è stato unto di Spirito Santo e di potenza ed è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo. Perché? Perché Dio era con lui. Amen. E nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, al versetto 8, è scritto: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Quando noi andiamo a leggere la vita di Gesù nei Vangeli, noi non andiamo a vedere che Gesù metteva le malattie su qualcuno. Anzi, Gesù guariva. Dice la Bibbia che lui andava attorno facendo del bene. Non andava da qualcuno e diceva: se tu sei malato vuol dire che hai fatto qualche cosa che non andava. Ti sta bene così, rimane così, così ti purifichi un pochettino. Avete mai detto qualcosa del genere di Gesù nei Vangeli? Mai. Addirittura lui guariva quelli che lui sapeva che non sarebbero mai ritornato a ringraziarlo. Vi ricordate la storia dei 10 lebbrosi? Secondo voi Gesù sapeva quello che sarebbe successo dopo, sì o no? Gesù sapeva ogni cosa. Lui sapeva che 9 di quei 10 lebbrosi non sarebbero mai tornati a ringraziarlo. E cosa ha detto Gesù? Cosa ha fatto Gesù? Se ero io o se eri tu, avremmo potuto dire: siccome io so già che voi non ritornerete a ringraziarmi, state lebbrosi, così vi imparate. Noi siamo così, ma non il nostro Gesù. Amen? Lui non faceva consulenze prima di fare una guarigione, prima di liberare. Lui non chiedeva né come, né perché, né dove. Lui non chiedeva se sei credente o non sei credente. Lui non voleva sapere se eri giudeo o se non eri giudeo. Lui andava attorno, faceva del bene, guariva tutti. Amen? Lui non ha mai, mai e poi mai rifiutato un solo miracolo. Mai. Addirittura quando vediamo Gesù all'opera, addirittura lui dichiarava il suo perdono su quelli che neanche glielo chiedevano perdono. Vi ricordate il paralitico, quello sceso dai 4 amici che hanno fatto il buco nel tetto? Dice la Bibbia che calarono il loro amico proprio lì davanti a Gesù e nei Vangeli, che Gesù vide la loro fede e disse al giovane paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Questo ragazzo non aveva neanche aperto la bocca. Vi ricordate la donna adultera? Giovanni 8. Donna, dove sono coloro che ti condannavano? Dice: se ne sono andati tutti, non è rimasto nessuno. E Gesù disse: neanche io ti condanno, va e non peccare più. Questa donna non aveva chiesto perdono dei suoi peccati, eppure Gesù dispensava perdono. Alla donna che, vi ricordate la prostituta che arrivò da dietro a Gesù, è scritto in Luca al capitolo 7, che bagnò i suoi piedi con le sue lacrime e asciugò i piedi di Gesù con i suoi capelli. Si trovava a casa di Simone il lebbroso, il fariseo, e tutti criticavano Gesù, e Gesù, guardando la donna che ne ha, non c'è dialogo, ma solo sguardi. Ed è bellissimo. Gesù non ha bisogno di parole. Gesù, semplicemente guardandoti, ti trapana dentro e ti fa un attacco. È vero o no? Lui ti fa i raggi X, ti fa l'attacco, tutto. Soltanto con uno sguardo. Gesù guarda la donna e dice: i tuoi molti peccati ti sono perdonati, vai in pace. Allora ritorniamo a Giobbe. Giobbe attribuiva a Dio tutti i suoi disastri. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Naturalmente la moglie, ascoltando Giobbe che parlava di Dio in questa maniera, ha cominciato pure lei a andare fuori di testa. Non è da biasimare la moglie di Giobbe.
La madre.
Ancora fermo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Questo Dio che dà i figli e li toglie. Questo è Dio che dà la prosperità e la toglie quando vuole Lui, quando decide Lui, da un momento all'altro. E questo è il tuo Dio. E poi inizia un percorso. Quanti conoscono la storia di Giobbe sanno che, arrivato a un certo punto della malattia, Giobbe viene visitato dai suoi amici, tre amici. Che Dio ci liberi da questi tipi di amici. Che Dio ce ne liberi. Perché questi tre amici sono un po' come quelli, non so se avete mai conosciuto questa tipologia di persone, che hanno un ministero particolare. Noi lo chiamiamo in Sicilia il ministero dello sviluppo. Cioè che invece di edificare, distruggono. Che invece di venirti ad incoraggiare, ti buttano ancora più a terra. È un ministero particolare, hanno una chiamata, proprio hanno un'unzione particolare, hanno proprio un'abilità che invece di incoraggiarti, ti fanno sentire ancora più in colpa. Cosa hanno fatto? Questi hanno detto, a forma di amici: noi te lo diciamo perché ti vogliamo bene, soprattutto, no? Così, come ti vogliamo bene, ti vogliamo dire che tu stai male e tutte queste disgrazie che sono accadute perché evidentemente hai peccato. Io non ho bisogno che qualcuno venga per dirmi che ho peccato, perché io pecco ogni giorno. Non so voi, non so se siete ancora vivi, se siete vivi magari qualche peccato durante il giorno lo fate. Nessuno può venire da me e mi dice: sei nella disgrazia perché hai peccato. Dio sa che noi pecchiamo giornalmente, ma la sua benedizione nella nostra vita non dipende dal fatto se pecchiamo o non pecchiamo. Lui ci benedice perché ci ama.
Amen.
Non perché siamo buoni. E insomma, questi qua rimasero qualche giorno per cercare di incoraggiare Giobbe. E arrivato a un certo punto, noi leggiamo il capitolo 40, che Dio comincia a parlare alla vita di Giobbe e dice agli amici: voi non avete capito niente di me, quindi per favore mettetevi di lato. E Dio comincia a rivelarsi nella vita di Giobbe in maniera straordinaria. E voglio arrivare alla fine, alla conclusione, perché è quello che a noi interessa. Giobbe capitolo 42, dal versetto 1, è scritto così: dopo che Dio parla a Giobbe, dopo che Dio si rivela a Giobbe in maniera personale, ditelo insieme a me, personale. Dio si rivela a Giobbe in maniera personale. E io voglio che tu sappia stasera che Dio vuole rivelarsi nella tua vita non per quelli che hanno da dire di Lui a te, ma per quello che Lui ha da dire a te in maniera personale. Dio non vuole che tu conosca Dio attraverso altri. Dio vuole che tu lo conosca in maniera personale, in maniera diretta. Dio non vuole che tu lo conosca attraverso le tradizioni, attraverso libri, attraverso uomini, attraverso chiunque, non ha importanza chi sia. Dio vuole rivelarsi nella tua vita per mezzo del suo spirito. E guardate qui la dichiarazione di Giobbe, che è una dichiarazione molto forte, che parla alle nostre vite. Versetto 1 del capitolo 42. Allora Giobbe rispose e disse questo: riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Alleluia. Nessun disegno da parte di Dio stabilito per la tua vita potrà mai essere impedito, perché Dio troverà sempre il modo di adempiere le sue promesse nella tua vita. Sempre. Dio troverà sempre una strada per arrivare a te. Troverà sempre un modo per parlare al tuo cuore, per rivelarsi al tuo spirito. E voglio che tu lo ripeta insieme a me, insieme a Giobbe, dillo insieme a me. Riconosco che tu puoi tutto. Dillo. Riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Giobbe continua a parlare, dice queste parole: chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, troppo alte per me che non conoscevo. Ti prego, ascolta e io parlerò, io ti interrogherò e poi tu mi risponderai. Attenzione al verso 5. Il mio orecchio aveva sentito parlare, ma ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Sapete qual era il problema fondamentale di Giobbe? Quello che ha dichiarato. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te. Fratelli, ascoltatemi, non c'è peggio di conoscere Dio attraverso quello che altri possono dire di noi. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora io posso vederti. Ora finalmente io posso avere una rivelazione chiara di chi tu sei e di come tu sei realmente. Parlavo di te e parlavo in maniera insensata, parlavo di cose che non conoscevo perché altri mi avevano parlato di te. Ma è arrivato il momento in cui Dio si è rivelato in maniera personale nella vita di Giobbe e i suoi occhi si sono aperti. Prima io conoscevo soltanto quello che altri mi avevano detto di te, ma ora ti conosco in maniera personale. Ed è questo quello dove lo Spirito Santo vuole portarci ogni giorno, ad una conoscenza e ad una intimità che non ha precedenti nella nostra vita. Amen. Gloria a Dio per i pastori, gloria a Dio per i predicatori, gloria a Dio per i preti, per i sacerdoti, gloria a Dio per i nostri conduttori, ma Dio non ha bisogno di intermediari per arrivare alla nostra vita. Il mio compito stasera è spingervi più vicini a Lui. Non più vicini a me, non più vicini a qualcun altro, spingervi sempre di più vicini a Lui e dirvi: c'è di più che potete ricevere. Amen. C'è molto di più che puoi ricevere nella tua vita. Perché? Perché noi siamo abituati a camminare, a vivere per tradizione. Perché mio nonno mi ha insegnato così, perché mio padre mi ha insegnato così, perché lo zio, perché il mio parente, i miei avi, E Dio dice: no, io voglio rivelarmi nella tua vita in maniera diretta, in maniera personale. Lui ha fatto in modo che il suo spirito venisse ad abitare dentro di noi, affinché noi potessimo avere un rapporto personale, diretto, senza intermediari, senza mediatori, senza persone che corrompono l'immagine di Dio. Posso concludere? Guardate in Giovanni al capitolo 4. Giovanni, scusate, capitolo 14. Sono delle parole famose che Gesù disse prima di essere arrestato nel giardino. In Giovanni 14, al versetto 6, Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. E Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi, Filippo, e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi è che ci ha mostrato realmente com'è il Padre? Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù ha detto: io e il Padre siamo uno. Colossesi capitolo 1, versetto 15, Paolo scrive una cosa bellissima, dice: Gesù è l'immagine visibile dell'Iddio invisibile. In Ebrei al capitolo 1 è scritto: egli è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. In pratica, vuoi capire com'è Dio realmente? Devi guardare a Gesù. Non devi ascoltare altri. Non ci sono libri a sufficienza che possono descrivere com'è Dio. Non c'è persona abbastanza saggia e sapiente, abbastanza acculturata e approfondita nelle scritture che possa spiegarti com'è Dio. Perché? Perché solo Dio conosce se stesso ed è l'unico che può comunicare in questo momento a te come Dio realmente è, il suo spirito che abita dentro di te. Alleluia. Lui vuole rivelarsi. Io spero che tutti quanti noi, e credo, voglio credere anche per come ha detto Giuseppe profeticamente, che ognuno di noi possa arrivare al punto di poter dire: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma grazie a Dio il mio occhio ora riesce a vederti. Alleluia. Finalmente ti ho conosciuto per come sei in realtà. Io pensavo che tu davi e toglievi, ma ho capito che quando tu dai, come dice Paolo nella lettera ai Romani, i doni di Dio e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Dio non si pente di quello che ti ha dato, di quello che ti ha donato, perché quando ti ha donato lui sapeva quello che sarebbe successo. A volte pensiamo che Dio sia un uomo e che lui ci tratti a volte come un uomo, che lui ci faccia pesare i nostri peccati, i nostri sbagli, e che lui ci faccia pagare, e che quando succede qualcosa magari di brutto nella nostra vita pensiamo: forse Dio è arrabbiato con me, mi sta mandando questa cosa per farmi capire. Lo faresti mai con tuo figlio? Sì o no? Mamme, quante di voi siete state ringraziate almeno una volta da vostro figlio per la pasta che fate ogni giorno?
No, mio figlio non mi ringrazia, fa così.
Voi fate le cose per i vostri figli perché vi dicono grazie ogni giorno?
No.
No, perché non lo fanno mai. È vero o no? Anzi, molto spesso addirittura si lamentano. Che è sta cosa, non la voglio mangiare, questo schifo.
C'è un pinazzo.
È vero o no? Quando arrivano dalla scuola, arrivano dalla palestra, dal calcio, addirittura ancora non è pronto. Cioè, non apprezzano i sacrifici, ma lo so, io ero così pure. Quando sono diventato padre ho capito tutti i miei ruoli di figlio. Mamma, papà, vi amo. Comprendete che Gesù un giorno disse: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nel cielo. Amen. A volte abbiamo avuto un'immagine di un Dio che è pronto con il bastone, pronto appena sbaglio, un colpo di testa, un colpo di bastone nella testa. No, Gesù, che è l'immagine dell'Iddio invisibile, andava attorno e accoglieva tutti coloro che erano in difficoltà e li faceva sentire amati, li faceva sentire accolti, li faceva sentire cercati, li faceva sentire importanti. Abbiamo bisogno della liberazione dello Spirito Santo nella nostra vita. Abbiamo bisogno di un rapporto diretto e personale. Quante volte ti è capitato che ti hanno detto delle cose e tu dentro di te non sentivi che era la cosa giusta? Ti è mai capitato?
Sì.
Che magari sentivi, qualcuno ti parlava di Dio in una certa maniera e tu dicevi: c'è qualcosa, quel famoso click dentro di te, sento che... Perché? Perché lo Spirito Santo ti stava parlando, ti stava dicendo in maniera diretta e personale: io non sono così. Giobbe aveva un'immagine sbagliata di Dio. Perché? Perché il suo orecchio aveva sentito parlare di Dio in quel modo. Lui l'aveva creduto. Ma vedete la differenza di Giobbe, la faceva il suo cuore. Era un uomo integro nel suo cuore e non attribuiva a Dio alcuna ingiustizia, ma Dio lo ha corretto. Ha corretto, com'è che lo ha corretto? Vedete, a volte si parla della correzione di Dio. Dio corregge i suoi figli. Com'è che Dio corregge i suoi figli? Dio può correggere i suoi figli solo in un modo: quando si rivela a loro. Noi non possiamo cambiare per paura del giudizio, noi cambiamo per amore.
Amen.
Amen. Amen. Noi non facciamo le cose perché abbiamo paura che se non le facciamo Dio poi ci leva le cose, perché Dio mi ha guarito, allora io da questo giorno in poi devo fare le cose, perché se no c'è il rischio che Dio che quello che Lui mi ha dato me lo toglie. No, quello che Dio ti ha dato è per sempre. Amen. È il ladro che viene per rubare. Dio non è un ladro, Dio è un padre.
Amen.
Amen. Lui non ricatta, lui non è un padrino, lui è un padre. Lui non vuole il pizzo pagato per proteggerti. Lui non ha bisogno dei tuoi soldi per proteggere la tua casa o per far prosperare la tua azienda. Lui ti protegge e ti fa prosperare perché ti ama, perché lui è un padre. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio
ti vede.
Voglio pregare per tutti noi questa sera, affinché da questa sera in poi possa crescere la rivelazione di Dio nella nostra vita.
Amen.
Affinché possiamo sperimentare delle cose che non abbiamo mai sperimentato prima, affinché tu possa essere talmente sensibile alla voce di Dio che dovrai essere tu a dire: Dio, basta, basta, troppo forte. Mentre a volte presupponiamo il fatto che sia difficile ascoltare la voce di Dio, mentre la voce di Dio è tuonante ed è dolcissima. Amen. Io voglio arrivare al punto, io voglio arrivare a livelli di profondità, a livelli di intimità dove non sono mai arrivato.
Amen.
Dove ancora, dopo 30 anni di fede, dopo 30 anni di esperienza, dopo 30 anni posso ancora dire ho così tanto da imparare, ho così tanto da conoscere, perché più conosco e più mi rendo conto che non l'ho conosciuto, perché più vado in profondità e più mi rendo conto che è una profondità che non si può raggiungere. A volte mi è capitato di nuotare al mare e di andare in profondità, andare in apnea, arrivi ai 2 metri, arrivi ai 3 metri, arrivi ai 4 metri, arrivi ai 5 metri, arrivi ai 10 metri, e più vai in profondità e più vedi il buio e ti rendi conto che c'è un oceano inesplorato e Dio vuole portarti in profondità.
Amen.
Dice Paolo ai Corinzi che lo Spirito Santo conosce le profondità di Dio ed è lì dove lui vuole portarti. Puoi crederci che tu puoi essere uno strumento per parlare ad altri da parte di Dio? Che Dio può parlare a te e Dio rivela se stesso attraverso la tua vita? Puoi credere che Dio comincia a rivelarti cose talmente meravigliose, talmente straordinarie, che la tua bocca comincia a parlare di Lui come non ha mai parlato prima? Perché? Perché Dio è cambiato? No, perché tu stai crescendo. Perché Dio è cambiato? No, perché stai sperimentando delle profondità che, alla quale prima neanche ti immaginavi, neanche sognavi che esistessero. Magari la tua vita era semplicemente arrivare ad una riunione, sederti, ascoltare qualcuno che predicava. Oggi in realtà è andare nella presenza di Dio, ricevere da Lui e andare a ministrare nella vita degli altri.
Amen.
Possiamo pregare per questo?
Sì, sì.
Ah? Alziamoci in piedi, dai. Alziamoci in piedi e lasciamo che lo Spirito Santo faccia un'opera meravigliosa nel nostro cuore. Alleluia.
Alleluia.
Ancora blasera che la lascia.